Un saluto specialissimo a tutti gli ascoltatori di Radio Stella FM da Luca Rizzato. Sono davvero onorato di incontrarlo per la prima volta. Lui è un prete di strada, è il fondatore dell'Associazione Libera contro tutte le mafie, del gruppo Abele. Una vita davvero spesa interamente per gli ultimi, originario di Pieve di Cadore, quindi nel bellunese, ma cresciuto soprattutto a Torino. Do il benvenuto a Don Luigi Ciotti, ciao.
Grazie, ma non sono un prete di strada. Dobbiamo togliere queste espressioni, preti antidroga, preti di mafia, preti di strada. I preti sono preti. Ognuno di noi è chiamato a fare la nostra parte, c'è chi ha una predilizione, ha una vocazione che si manifesta in un certo modo che nell'altro, ma ci tengo a sottolineare questa dimensione che ci vede tutti impegnati a saldare un po' di terra con il cielo, a costruire dei percorsi di giustizia qua giù, ma anche aiutare la gente a vivere una dimensione più profonda.
Parliamo di questo L'amore non basta per Giunti Editore, un'autobiografia che tu hai definito giustamente collettiva perché racconta tante storie di altri che hai condiviso in questi più di 55 anni, dagli anni 60 ad oggi c'è veramente anche un pezzettino della storia dell'Italia, no? Parliamo della lotta alle mafie ma anche gli anni dell'AIDS, ma soprattutto l'inferno terreno che hai vissuto e visto con i tuoi occhi.
Sì, hai detto molto bene, è un'autobiografia collettiva perché i grandi protagonisti sono i volti, le storie, le fatiche, le speranze, anche tanti tanti dolori, ma anche la gioia che ha attraversato con me 55 anni la storia di questo paese. Perché io ho cominciato 17 anni, 20 anni in gruppo Abele, dal gruppo Abele sono nati dei noi, anche perché è il noi che vince, non è opera di navigatori solitari. Certamente in queste storie ci sono anche tante fatiche, tante ferite, tante sofferenze e quindi è giusto sottolineare ma fare in modo che anche tutto questo si possa trasformare in positività, perché abbiamo visto risorgere, tra virgolette, tante persone che sembravano messe schiacciate ai margini, schiacciate dal sistema, dalla società, dai pregiudizi della gente, anche dalle loro fatiche, dalle loro responsabilità, ritrovare vita, senso, significato profondo.
L'amore non basta, è bello questo titolo perché l'amore non basta, ma l'amore va donato. In una società egoista come questa è molto difficile donare questo tipo di amore agli altri.
Se l'amore non basta, certamente è una provocazione. L'amore è una delle più grandi espressioni che ci possono essere, ma sono anche convinto che se Cristo dovesse essere presente oggi nelle nostre realtà, nei nostri contesti, non direbbe ama il tuo prossimo come te stesso, ma più di te stesso.
Il libro è diviso in tre sezioni, Padre, Figlio e Spirito Santo. Qual è stato, se ce n'è stato uno, dei capitoli più difficili da raccontare?
Sono tutti molto difficili, tutti molto carichi di dignità, di libertà e di speranza, ma la cosa che accompagna è proprio che non basta accorgersi che gli altri esistono attorno a noi, ma dobbiamo sentirli dentro di noi. Non basta accogliere le persone, bisogna anche riconoscerle e soprattutto bisogna creare le condizioni, no, di entrare nella loro vita, di mettersi anche un po' nella loro pelle. È troppo facile stare sempre a parlare, semplificare, etichettare, giudicare da fuori. Non basta l'accoglienza, credo che c'è un'espressione ancora più profonda che dobbiamo ospitare, quindi una dimensione che ci coinvolge anche fisicamente, eticamente, dentro la vita degli altri.
Una delle prime, fra virgolette, umiliazioni che hai subito fu quando la maestra ti definì per le tue origini montanaro.
Ma mi definì così perché la mia famiglia che era immigrata a Torino, mio padre aveva trovato lavoro ma non aveva trovato casa. E quando dovevo cominciare anch'io, come tanti altri bambini, in quel quartiere, perché il quartiere dove mio padre lavorava e dove l'impresa gli aveva autorizzato a usare una baracca del cantiere nella zona ricca di Torino. Non è un giudizio sulle persone, solo che in prima elementare, in quella scuola dove il regolamento stabiliva un bel grembiule, costava perché la gente poteva permetterselo, e poi allora questi grandi, interminabili fiocchi. E mia madre andò dalla maestra a dire: guardi, non ce la faccio almeno il primo mese a comprare il grembiule e il fiocco. E quindi io ero considerato diverso nella scuola, l'unico senza grembiule, senza fiocco, la maestra mi aveva messo nel primo banco, mi sentivo osservato, mi sentivo un po' giudicato. E un giorno la maestra è arrivata molto tesa, nervosa a scuola, i miei compagni in fondo alla classe disturbavano, ma lei non si è messa a gridare verso di loro, ma in quel suo momento di fatica si è messa a gridare verso di me. Io dovevo aver fatto un gesto per dire: ma che cosa vuoi tu, Montanaro? Io sono orgoglioso di essere un montanaro, sono orgoglioso delle radici della mia famiglia, amo la montagna, me la porto nel cuore, ci vado quando posso, purtroppo adesso molto di meno, perché per me è importante salire in alto, ma anche scendere, perché dall'alto si vede lontano, però ci si ferma anche per scendere innanzitutto nella propria coscienza, nella propria vita. La montagna con il suo silenzio aiuta a riflettere, a guardarsi dentro, a guardarsi attorno, e poi scendere di nuovo nella realtà con quella quotidianità di impegni e di responsabilità di tutti i giorni.
Quante volte, e se ci sono riusciti, a farti sentire un prete, fra virgolette, scomodo?
Beh, io ho cercato di fare la mia strada, di portare avanti il mio cammino, la mia fedeltà al Vangelo, una fedeltà che per me è fondamentale, una parola di Dio difficile, scomoda, però che ci invita anche di alzare la voce quando in molti scelgono un prudente silenzio rispetto a violenze, ingiustizie, sopraffazioni. Noi non possiamo, non dobbiamo tacere, ci vuole il coraggio di avere più coraggio tutti. Ecco che quando io dico dobbiamo impegnarci per costruire la giustizia, la ricerca delle verità qua giù, perché solo così per un cristiano può guardare verso l'altro regno. E momenti difficili, certo, perché le prese di posizione, se ti occupi solo di poveri, degli ultimi, non disturbi nessuno, va bene a tutti. Quando cominci a chiedere ragione di certe situazioni, ad esempio, sono molto stanco di sentire parlare di disuguaglianze. Disuguaglianze sono una lettura matematica. Le disuguaglianze sono ingiustizie, parliamo di ingiustizie per piacere. E sono tante le ingiustizie di fronte alle quali noi non possiamo e non dobbiamo tacere. Abbiamo una corresponsabilità con le istituzioni, che se fanno le cose bene, di collaborare veramente insieme per il bene comune. Se non fanno quello che devono fare, noi dobbiamo essere una spina al fianco, in modo corretto, attento, sempre serio, documentato, ma dobbiamo essere una spina al fianco. E poi abbiamo una responsabilità nostra di cittadini, perché la malattia più terribile è la delega, è un po' la rassegnazione, è pensare che tocca sempre agli altri fare, no? C'è una parte di responsabilità che chiede a ciascuno di noi di metterci profondamente in gioco.
Chi combatte come te contro le mafie da sempre è sempre sotto tiro e un po' a rischio, infatti continua a girare con la scorta. Hai mai avuto davvero paura?
No, me lo sono chiesto quando, grazie a questi ragazzi della Polizia di Stato, in una località d'Italia dove era molto già presidiato da polizia, carabinieri, dai reparti speciali, era un seminario di lavoro su questi temi, e c'è stato proprio l'ultimo giorno, l'ultima ora, e devo dire grazie a loro che sono riusciti a bloccare l'uomo armato che era di là. E così, quando è stato sventato un attentato, e così ci sono dei fatti molto molto concreti, e così anche quando è stato intercettato a sua insaputa Totorina, che ha detto bisogna ammazzarlo.
Il tasto più privato è quello che riguarda il capitolo dello Spirito Santo, perché insomma è il tuo rapporto con la fede.
Per me è fondamentale, importante innanzitutto telefonare a Dio, che vuol dire riflessione e preghiera. Telefonare non paghi manco la bolletta, a volte vivi questa dimensione più profonda, spirituale, nel silenzio, questo bisogno di una solitudine di riflessione per guardarsi dentro, per prendere coscienza anche di tutti i miei limiti, delle mie fragilità, ma anche per trovare sempre di più la forza per costruire dei percorsi che oggi più che mai sono fondamentali e necessari, nella consapevolezza che non è opera di navigatori solitari. Io dico sempre alla gente che se trovano nel loro percorso qualcuno che ha capito tutto, di salutarmelo personalmente e poi di cambiare strada.
Questa propensione verso gli ultimi è sempre stata un po' una tua vocazione anche prima di essere ordinato sacerdote?
Sì, ho cominciato a 17 anni, la mia vita cambia nell'incontro con un povero, un barbone, lo chiamavano così, sulla strada. A 20 anni nasce il gruppo Belli, io non ero sacerdote, lo diventerò poi. Credo che quella baracca, che anche quel giudizio della maestra, tu sei un montanaro, la mia cattiva reazione sbagliata, perché io ho reagito prendendo il calamaio e l'ho tirato addosso. Mi hanno espulso da scuola, dopo 20 giorni prima elementare, mia madre mi diede una sonora lezione, di cui sarò sempre grato nella vita. perché mi ha aiutato a mettere dei paletti, a prendere coscienza che a tutte le forme di violenza, anche quella verbale, non si risponde con delle forme di violenza. Anche se anni dopo mia mamma mi ha detto: io avevo capito che tu avevi da piccolo difeso la dignità della nostra terra, l'orgoglio di essere un montanaro, perché è vero, essere partito a 5 anni dal cuore delle Dolomiti, stradicato per ragioni di famiglia, il lavoro di mio padre, l'impatto nella grande città, vivere in una baracca per alcuni anni, ti segna. E forse sono quei segni che ti portano poi a metterti in gioco, ma lo senti dentro, non è che lo costruisci a tavolino, è la vita. E certamente poi anche la dimensione che per me è stata importante, il Vangelo, e devo dire l'altra dimensione per me importante è la Costituzione italiana.
Viva le dolci pedate di Dio, e grazie davvero di cuore a Don Luigi Ciotti, buon lavoro.
Allora auguro alla vostra stella di illuminare sempre di più le coscienze delle persone. Stella, io faccio gli auguri, ma tanti tanti auguri. Mi chiamo Luigi Ciotti, sono una piccola cosa, ma volentieri vi saluto.